Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere neppure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio.
Questi versetti appena proclamati fanno parte del capitolo 8 della lettera ai Romani, e questo capitolo è costruito su tre punti, diciamo, nevralgici. Il primo è al versetto 9, quando Paolo, descrivendo la situazione dei discepoli di Gesù, dice: voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello spirito. Secondo punto è la definizione dell'azione dello spirito, e dice al versetto 14: tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio, questi sono figli di Dio. Primo collegamento: non essere sotto la carne vuol dire vivere da figli di Dio. E il terzo è verso la fine del capitolo, dove c'è la proclamazione di quella che è la sua esperienza di apostolo scelto dal Signore, che ha conosciuto l'amore del Signore dopo aver combinato tanti guai. E dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? E poi dice: la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame. Nessuno ci può separare dall'amore di Cristo. Questi sono i tre punti nevralgici di questo capitolo. I versetti che abbiamo proclamato sono in rapporto al fatto che la vita del discepolo si svolge, in altri passi si usa questa immagine, si svolge in una situazione di processo che il mondo fa ai discepoli. È un'immagine giuridica, ma rivela il fatto che il mondo non può approvare la vita del discepolo di Gesù. Però voi non pensate solo alla dimensione esteriore, pensate anche alla dimensione interiore. Quello che noi chiamiamo la carne, no? Cioè tutta la nostra parte istintiva non può approvare, in quanto l'azione dello spirito è davvero una novità per la carne. Non pensate solo nei termini di contrarietà. La carne e lo spirito è contrario alla carne. Non pensate solo così. Pensate rispetto alla novità. Cioè, se noi desideriamo la vita è qualcosa di nuovo che va scoperto. Non è qualcosa di antico che noi conosciamo e che vogliamo, come dire, vivere. È una cosa nuova. La cosa straordinaria di questa novità è che, per quanto nuovo appaia alla carne l'azione dello spirito, questo nuovo è ciò che compie i desideri che la carne ha, ma i desideri profondi, quelli segreti, quelli nascosti, quelli non ancora espressi. Allora, la novità dello spirito compie i desideri della carne. Se la carne vuol vivere secondo i suoi desideri, quelli istintivi, quelli che lei conosce, muore. per fare un esempio solito, no? Uno mi pesta i piedi, io voglio ristabilire il mio diritto, è un movimento della carne, ma il desiderio della carne è di vivere consolata, è di vivere in pienezza. Se la carne reagisce in questo modo per ottenere, diciamo, il suo diritto, direi, se agisce nel modo vecchio, automatico, meccanico, io non solo non riesco a ristabilire il mio diritto, ma qualora anche potessi, per dire, uno mi pesta un piede, mi do una volta in testa, e così la sistemo definitivamente la cosa, io però non posso essere contento. Cioè, una volta che io cerco di reagire, non troverò mai la soddisfazione del movimento col quale io vorrei essere soddisfatto. L'unico modo è quello di agire secondo lo spirito, cioè accettare la novità della vita che viene dallo spirito per compiere i desideri della carne. Cercate di comprendere quello che voglio dire, no? Quando Paolo dice ma alla fine, e lui parla delle sofferenze, ma alla fine, tutto quello che ci costa, diciamo, in termini di, chiamiamolo, sopportazione, fatica, oppressione, alla fine, ma questo cos'è a confronto di quella pienezza che noi otteniamo? Il riferimento è fatto alla gloria futura, no? Che sarà rivelata. Ma non pensate solo in termini che noi qui fatichiamo e poi avremo la gloria in paradiso. Non è soltanto questo. È la dimensione escatologica della realtà. Vale a dire, se noi fatichiamo in questa reazione, in questo momento, se noi potessimo scendere a livello del sentimento profondo del cuore, noi possiamo ottenere quella gloria che poi è l'esperienza dell'amore adesso, non in funzione del futuro. È futuro nel senso che è cosa nuova. E se penso, no, come immagine, già vi ho accennato una volta, l'eternità non è io sono nel tempo e penso al dopo dell'eternità, ma io sono nel tempo e mi radico nell'eternità, cioè mi radico in quella che è la dimensione di dignità assoluta, di dignità definitiva, che è l'amore di Dio che viene fatto conoscere al nostro cuore. Una delle deficienze, diciamo così, della nostra formazione spirituale, ma anche teologica, è la mancanza quasi assoluta del riferimento, si dice, escatologico. Noi l'escatologia la proponiamo sempre come un dopo. Invece non è un dopo, è un dentro, è un profondo. Ed è solo in questo profondo che noi troviamo il senso pieno della nostra vita. Ora, questo profondo già ci appartiene, ma noi è come se non l'avessimo mai scoperto. È come se non riusciamo a viverlo. Ci dibattiamo nelle nostre reazioni. Allora San Paolo invita di non seguite la carne, seguite lo spirito. È lo spirito che porta questa vita nuova ed è la vita nuova dei figli di Dio. Ma dire figli di Dio è dire come il figlio di Dio, è dire come l'umanità di Gesù vive la pienezza, no, dell'amore del Padre per noi e la pienezza di solidarietà in umanità, come lui anche noi. Questo vivere la pienezza dell'amore del Padre per tutti e di sentirci collegati, diciamo, uniti all'umanità di tutti, è esattamente l'azione dello Spirito. È il Figlio di Dio. Quando nella beatitudine, a volte prima si diceva beati pacifici, no? Adesso si dice? Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Ma quella pace è la shalom messianica. È la pace che ormai ha reso, come dire, gli uomini, diciamo, tutti i figli di Dio, li ha resi così uniti tra loro, perché unicamente dipendenti dall'amore di Dio. E la vita splende, la vita torna, come dire, desiderabile, non è più temibile. Quando invece l'uomo vive con l'altro come avversario, o peggio ancora come nemico, la vita è paurosa. Oh, mi posso aspettare qualsiasi cosa. Invece, con la carne arriva qualsiasi cosa. Ma se noi viviamo a livello dello spirito, questa qualsiasi cosa servirà solo a far scoprire quanto è profondo e quanto è grande l'amore di Dio. Tanto che Paolo dice, ma chi ci può separare? Ma ci venisse anche il mondo contro, ma non ci sposta da questa cosa. C'è un'espressione di Giovanni Crisostomo che sembra veramente iperbolica, e dice, se anche tutto il mondo ti venisse contro, quindi se tutti ti volessero male, ma non solo tutti gli altri, tutto, ma tu non, come dire, non fai danno alla tua anima, non subiresti nessun danno. Il senso di questo, per quanto gli eventi della crona, quindi della carne, ti vengono contro, cioè non sono favorevoli a te come carne, sono sempre favorevoli a te come spirito, cioè sono sempre favorevoli a te per poter esprimere questa grandezza, profondità dell'amore di Dio. Ma noi, anche quando preghiamo, cioè cosa domandiamo? Se domandassimo, Signore, fa che questo amore arrivi così nel fondo del nostro cuore, che noi non cerchiamo altro, perché la pienezza ci viene da lì. Ma questa pienezza non è una specie di saturazione, non voglio più niente, e invece è una specie di splendore che continuamente si riversa, perché la vita è davvero nuova, ma nuova sempre. Io non so cosa mi succederà tra 5 minuti, io non so cosa mi farà uno o l'altro tra 5 minuti, anche un minuto, ma non lo so, ma so che se vivo e procedo da questo amore, tutto servirà a farlo splendere. Avessimo questa... non so come chiamarlo, non è un'energia, né una convinzione, però è un modo. Avessimo vivace questo modo del cuore, ma noi non chiameremo niente. Come dice Paolo, ma perché dobbiamo tenere? E perché dobbiamo tenere, diciamo, non so, la bell'imbusta del momento o il bell'imbusto del momento, perché dovremmo temere che ci facciano questo o ci facciano quello? Se noi sappiamo già che tutto lavora all'interno di questa azione dello spirito che ci fa gustare la bella di Dio. Ed è caratteristico proprio in questo capitolo quando dice tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Di per sé non è una cosa complicata, però è una cosa molto lontana dalla nostra sensibilità. Perdonate la mia cicciolo prodomus, perché non sappiamo.